È diversa sicuramente da appunto Donna Vita Libertà, che come sappiamo è il grandissimo movimento che si è sviluppato dopo l'uccisione di Jina Mahsa Amini nel 2022, però in realtà simile ai cicli di protesta precedenti. Quello che è successo alla fine di quest'anno è stato che appunto soprattutto una classe specifica, perché hanno iniziato queste proteste, sono state diciamo inaugurate dalle mobilitazioni dei lavoratori, soprattutto dei lavoratori informali del settore del commercio, quindi diciamo le persone che sono impiegate in varie mansioni a basso costo, diciamo nei vari bazar di Teheran, sono state poi però queste persone appunto diciamo accompagnate nelle loro mobilitazioni da gruppi e da anche classi sociali sempre più ampie. Quindi nasce come diciamo una protesta focalizzata su questioni economiche, però nel corso di questi 15 giorni abbiamo visto che le manifestazioni, le proteste, la partecipazione di piazza si è ingrandita tantissimo, quindi quello che possiamo immaginarci, perché ricordiamoci che in Iran c'è attualmente un blocco delle comunicazioni che dura da moltissimi giorni, da giovedì scorso. Quello che possiamo immaginarci è che sappiamo da quello che sappiamo, che vediamo arrivarci dal paese, è che molto probabilmente queste proteste si sono estese anche ad altre classi sociali e anche geograficamente abbiamo visto negli ultimi giorni, siamo in una seconda fase delle proteste, quindi abbiamo visto dalla scorsa settimana a questa parte, negli ultimi giorni, anche espandersi ad altre aree geografiche che fino alla scorsa settimana erano state toccate relativamente di meno dalle mobilitazioni.
Di solito quando succede questo, cioè arrivano nelle 31 province, si comincia a vedere anche luoghi dove esistono delle minoranze anche di carattere, come i curdi, insomma, muoversi e allo stesso tempo si muove anche quello che chiamiamo il regime. E infatti il regime promette oggi, da un lato, riforme economiche, diciamo così, e dall'altra parte pugno durissimo. Addirittura i manifestanti che turbano la società, cose di questo tipo. Il tema sembrerebbe appunto economico anche. La crisi è stata il detonatore o, come piace a raccontare molti osservatori interessati in Occidente, è anche la destabilizzazione politica arrivata con la guerra dei 12 giorni, gli
Ma
attacchi di Israele e
ovviamente
Stati Uniti, insomma.
Ovviamente sono tanti i fattori. Allora, innanzitutto, come è giustamente stato rilevato, questa seconda fase a cui accennavo prima è proprio caratterizzata da una mobilitazione anche di aree, proprio quelle abitate dalle minoranze etniche, che fino alla scorsa settimana erano state meno toccate. C'è stato un evento che ha, diciamo, cambiato questa situazione, che stati gli attacchi agli ospedali nella provincia di Ilam, che è appunto una provincia a ovest del paese abitata da una ma maggioranza curda. Quindi questo ha, diciamo, cambiato, no, la percezione anche da parte di queste delle minoranze delle proteste che si sono appunto giunte, diciamo, alle parti mobilitate dell'Iran. Quindi quello che il regime in questo momento si sta trovando davanti è effettivamente una situazione molto diversa da quella di una settimana fa, una situazione dove le proteste si sono allargate tantissimo, stanno, insomma, possiamo immaginare, perché poi, ripeto, viviamo in un momento in cui informazione e disinformazione purtroppo sono a volte difficilmente distinguibili, però quello che, insomma, possiamo dire con un grado di certezza è che appunto queste sono effettivamente mobilitazioni che pongono assolutamente una minaccia esistenziale, diciamo al regime. Il regime, come dicevamo, sta reagendo in che modo? La repressione è innanzitutto la risposta che continuamente danno, e tra l'altro è una risposta che ovviamente non è efficace, nel senso che può essere efficace dal punto di vista del regime nel breve periodo, cioè nel costringere le persone a tornare a casa, ma ovviamente non va a occuparsi di quelle che sono le ragioni profonde della mobilitazione, che sono sicuramente di ordine economico, come abbiamo già detto, difficoltà economiche che sono il risultato di un mix di corruzione, incapacità di gestione da parte delle elite nazionali, ma anche sono il risultato di decenni di sanzioni economiche. Sicuramente hanno, come diciamo, appunto un lato economico, ma ci sono anche ragioni di tipo politico. Negli ultimi 15 anni l'Iran ha subito quella che, insomma, si può chiamare un'involuzione autoritaria, con risposte, con cicli di proteste sempre più frequenti e risposte repressive sempre peggiori e sempre più appunto violente da parte del regime. Siamo infine in un contesto geopolitico molto diverso da quello già solo di donna, vita, libertà. Questo sicuramente fa parte dei calcoli del regime e spiega anche in parte la violenza con cui insomma, possiamo immaginare con grandissima certezza proprio in queste ore il regime si sta battendo su chi protesta. Non dimentichiamo che appunto c'è stata soltanto 6 mesi fa la cosiddetta guerra dei 12 giorni da parte appunto tra Israele, Stati Uniti e Iran. Non dimentichiamoci che appunto siamo in un momento in cui vediamo il presidente degli Stati Uniti comunque continuare a minacciare l'Iran di un attacco imminente, e sappiamo che Israele sta spingendo tantissimo da questo punto di vista. Quindi è chiaro che, come in realtà abbiamo già visto in precedenza, esiste un legame tra un regime, diciamo un atteggiamento geopolitico sempre più ostile nei confronti dell'Iran, un regime che si sente sempre più minacciato e sempre più messo alle strette, e la violenza che questo scatena contro chiunque osi appunto dire, criticare o. Non necessariamente, abbiamo visto nei decenni scorsi, non necessariamente scendere in piazza e, come dire, volere la caduta del regime, ma anche solo, come succedeva anni fa, appunto, dicesse, scusatemi, facesse una critica, diciamo, al regime.
E abbiamo visto che le critiche appunto arrivano da vari fronti, non soltanto appunto alla protesta per i diritti delle donne, c'è anche la protesta di tipo economica, insomma più generalizzata, ci sono delle proteste più etniche, religiose, non esiste, diciamo, una figura che coordini questo tipo di proteste, è per questo che molti giornali riportano questa richiesta di ritorno degli eredi dello Shah, che però insomma non è che fosse particolarmente ben voluto e non sembra neanche particolarmente radicata la possibilità di uno suo ritorno nei movimenti sul territorio.
Sì, assolutamente. Quello che vediamo in Iran è una crisi, una policrisi, viene di solito chiamata una policrisi, quindi è una crisi ovviamente di legittimità, una crisi di efficacia anche però, nel senso che è una crisi anche proprio che economica, come dicevamo, che è andata anche a intaccare un po' l'efficienza e l'efficacia degli apparati statali e diciamo, del funzionamento delle istituzioni. La repressione a cui facevamo accenno prima, che dura da decenni e che per decenni ha di fatto ucciso sul nascere qualsiasi esperimento democratico, ha avuto anche l'effetto di determinare la situazione che vediamo oggi, dove appunto c'è una società di fatto che si mobilita, che ha istanze anche estremamente radicali, vuole la caduta del regime, però non ha, diciamo, nel corso dei decenni potuto esprimere e consolidare un'organizzazione politica, più organizzazioni politiche, insomma delle strutture politico-sociali che in qualche modo potessero, sulle quali in qualche modo poi il dissenso potesse convergere. Questo fa sì che appunto come dire, ha paradossalmente aiutato anche l'emersione di figure come quella appunto come dicevamo prima, dell'ex principe Reza Pahlavi, che soprattutto, bisogna dirlo, questo è importante, soprattutto dalla diaspora e da settori, diciamo, da settori della diaspora viene indicato come appunto, diciamo, l'uomo, no, il salvatore della situazione, per cui ci sono appunto c'è una fortissima, proprio in questi giorni c'è una fortissima propaganda, campagna di informazione da parte della diaspora, appunto, che sostiene il rientro di questo dell'ex monarca. C'è da dire però, come avevate detto voi, che proprio questa situazione di estrema, diciamo, polifonia, di estrema eterogeneità delle forze politiche in campo in Iran, in realtà renderebbe il ritorno di questo ex monarca molto problematico, proprio perché non esiste in realtà nel paese un forte sostegno. C'è da dire che al netto appunto della difficoltà di distinguere tra informazioni e disinformazione in questi giorni, però effettivamente sembrano esserci state delle, appunto degli slogan, sembrano esserci stati dei cartelli, insomma, forme di espressione che effettivamente anche dall'Iran sosterrebbero, insomma, il ritorno dello Shah. Tuttavia, questo non significa che in un ipotetico scenario di post cambio di regime, in un ipotetico scenario in cui appunto la monarchia ritorna e si mette in campo quello che i monarchici chiamano il programma della transizione, i primi 100 giorni, ecco, questo non è detto che questo poi troverebbe il consenso, il sostegno da parte della maggioranza della popolazione. Io credo assolutamente che questo sia uno scenario improbabile, nel senso che nonostante sono sicura che ci siano, insomma, delle parti della società iraniana che nel corso degli anni hanno poi abbracciato così quest'idea del ritorno dello Shah, ma non stiamo assolutamente parlando di una parte significativa della società, non stiamo assolutamente parlando della maggioranza, quindi sarebbe comunque uno scenario che porterebbe ulteriore instabilità, porterebbe ulteriore incertezza.
Paolo Arivetti, adesso veniamo al suo libro che è in uscita, ripetiamo, il 16 gennaio per la terza storia dell'Iran, tra l'altro 1979-2025, diciamo la storia più recente dalla rivoluzione a oggi. Ci sono varie cose che le danno fastidio, come a molti studiosi di paesi specifici, no? Banalizzazioni. Una serie di, chiamiamole credenze o uso e costume dei media e della politica. Se lei dovesse elencarci quali sono il focus a cui dobbiamo stare attenti rispetto appunto quando parliamo di Iran, di donne, di movimenti, di proteste, perché le immagini parlano chiaro, vediamo migliaia di persone in piazza, le vediamo con le lucine accese perché non c'è l'elettricità, ma le vediamo anche, ahinoi, negli scontri con la polizia, vediamo i cadaveri per terra, insomma la situazione è diventata molto complicata. Cos'è che dobbiamo tenere presente, che il suo libro ci aiuta a tenere presente?
Grazie per la domanda. Io spero tanto che il mio libro un po' aiuti a diciamo, disfare o comunque così, a mettere in crisi alcune narrazioni che sono prevalenti. La prima è quella che appunto la storia la facciano i grandi uomini, no? Quindi noi quando parliamo di Iran, parliamo di Khomeini, parliamo di insomma, Ahmadinejad, Khamenei, eccetera, eccetera. Quello che vorrei invece provare insomma a far emergere io è che in realtà la storia la fanno i movimenti e non sempre o unicamente i movimenti sono efficaci, l'azione dei movimenti è efficace quando è tra virgolette contro lo stato di resistenza. Esistono tantissimi esempi, ovviamente l'Iran non è un'eccezione, in Iran le cose funzionano, la società funziona e la politica funziona come in qualsiasi altra parte del mondo, dove appunto ci sono tantissimi esempi di come i movimenti e le mobilitazioni abbiano effetti anche magari ritardati, che noi non registriamo come risultati delle mobilitazioni, ma che questo sono. Penso ad esempio a come appunto dopo Donna Vita e Libertà ci sia stata da parte del governo una certa diciamo, cautela nell'inasprire appunto pene, nel far passare leggi che avrebbero appunto diciamo reso più rigide le applicazioni di tutta una serie di restrizioni. Questo è proprio per donna, grazie diciamo a Donna Vita Libertà. Quindi diciamo un po' l'idea è che la storia la fanno i movimenti, non la fanno appunto gli uomini, i grandi uomini al potere, diciamo. Un'altra narrazione che spero appunto di un po' andare a mettere in crisi è quella che capisco anche da dove arriva, però appunto io ho un po' di difficoltà con questa cosa, però un po' l'idea che appunto esista una società che è sempre buona, che è sempre liberale, che è sempre democratica, contro, sempre solo contro uno Stato che invece è cattivo, autoritario, eccetera, eccetera. In realtà la realtà è molto più sfumata. Mi rendo conto che dire questa cosa in questo momento possa sembrare magari un po' problematico, però la società iraniana, soprattutto quando si mobilita, come vediamo in questi giorni, è appunto estremamente complessa da leggere. Ci sono tantissimi diversi strati, no? Stratificazioni di credenze, di posizionamenti, eccetera, eccetera, non necessariamente tutte le persone che si mobilitano sono ad esempio femministe, lo vediamo proprio in questi giorni, ma lo vedevamo con Donna Vita Libertà, gli slogan, gli immaginari che circolavano anche sui social media sono in realtà molto più variegati, oggi più che appunto che Donna Vita Libertà, che comunque aveva un fortissimo tono, diciamo, femminista, oggi c'è molto di meno, no? Quindi vorrei mettere in luce invece il mio libro, proprio il mio lavoro, proprio come in realtà sia un dialogo, come dire, società e Stato siano sempre in dialogo, non necessariamente siano sempre solo in, appunto, in contrapposizione. E poi vorrei anche un po' mettere in luce come questi, quelli che ci vengono presentati come appunto queste esplosioni di malcontento, no? Un po' come se fossero così, appunto, dei momenti unici, dei momenti un po' fuori dalla storia, ecco, in realtà come invece siano inseriti in una storia lunghissima di mobilitazioni, senza cadere di nuovo nella romanticizzazione, diciamo, del cosiddetto popolo iraniano, no? Che poi anche lì andiamo a spacchettare, esistono tantissimi di popoli, eccetera, eccetera. Ma appunto vorrei un po' mettere in luce come ogni mobilitazione in qualche modo costruisca su quella precedente, che sono diverse, non voglio egemonizzare, come dire, uniformizzare, no? Tutti i vari movimenti e momenti di resistenza, però ci sono ovviamente delle appunto delle caratteristiche che sono comuni e ogni momento diciamo costruisce su quello precedente. Quindi spero appunto di riuscire a dare fondamentalmente di dare un'immagine, un'analisi che possa essere comprensibile pur essendo complessa, ma che soprattutto non vada poi a utilizzare un po' quelle che io chiamo le scorciatoie, cioè a dire che però l'Iran è un paese complesso, un paese così affascinante, no? Di solito questo immaginario un po' orientalista del paese tra Occidente e Oriente, ogni paese tra Occidente e Oriente, cioè non è che la Turchia lo sia di meno, poi dov'è l'Occidente, dov'è l'Oriente, quindi insomma spero di essere riuscita a fornire degli elementi che siano degli elementi razionali, che siano degli elementi che possano essere appunto esplicativi senza ricorrere a queste così a queste scorciatoie che secondo me sono un po' fumo negli occhi, no? Cioè quando non si sa bene spiegare delle cose in maniera semplice, allora si ricorre
al cliché,
così all'immaginifico.